File numero 8. Reggio, ieri, oggi e sempre paradiso del Mediterraneo, di Sara Cacciola. Reggio fu fondata verso la metà dell'VIII secolo a.C. da coloni calcidesi. Nell'89 a.C. divenne municipium romano. Nel IV secolo d.C. divenne residenza del governatore della Lucania e del Bruzio. Nel 61 d.C. San Paolo, nel corso dei suoi viaggi, fece tappa anche a Reggio. Subì il saccheggio dei Visigoti di Alarico nel 410, l'assedio degli Ostrogoti di Totila nel 549. Per più di 5 secoli rimase sotto il dominio dei Bizantini. Dal IX secolo Reggio fu oggetto di ripetute incursioni e razzie da parte degli Arabi di Sicilia. Nel 1060 Reggio fu conquistata dai Normanni di Roberto il Guiscardo. Venne istituito il primo arcivescovato latino. Nel 1267 posto sotto il dominio degli Angioini. Nel 1433 il re aragonese Alfonso il Magnanimo conquistò Reggio. Nel 1502, ad opera del gran capitano Consalvo di Cordova, fu assoggettata al potere del re di Spagna, Ferdinando il Cattolico. E nel 1543 il terribile saccheggio ad opera del condottiero turco Khair al-Din, come nel 1594 un altro saccheggio fu operato da Scipione Sinan Cicala. Passata sotto il governo dei Borbone, la ripresa economica avvenne nel corso del Settecento. Due tragici eventi segnarono però la storia di Reggio in questo periodo: l'epidemia di peste del 1743 e il terremoto del 1783, che causò ingentissimi danni e dovette essere praticamente ricostruita sul progetto di Mori. Sotto il governo di Gioacchino Murat venne istituito il primo liceo cittadino e furono iniziate numerose opere pubbliche. Nel 1814 Reggio ritornò sotto il dominio borbonico. Il 2 settembre del 1947 scoppia la rivolta antiborbonica, ma la reazione del governo fu durissima. Morirono Domenico Romeo ed altri, come Paolo Pellicano, Agostino e Antonino Plutino, finirono in esilio. Il 21 agosto 1860 Reggio fu conquistata dai Garibaldini. Il 28 dicembre del 1908 Reggio venne devastata da un altro terribile sisma e dal maremoto. Della ricostruzione lenta e difficile si occupò l'ingegnere Pietro De Nava e Giuseppe Valentino, sindaco della città, nel periodo compreso tra il 1918 e il 1923. Sotto il governo fascista fu creata la Grande Reggio, con l'accorpamento di ben 14 comuni limitrofi, ad opera del podestà Giuseppe Genoese Zerbi. Durante la Seconda Guerra Mondiale la città fu ripetutamente bombardata, fino a quando le truppe alleate non entrarono a Reggio. Il primo sindaco fu Priolo. Il 2 giugno del 1946 a Reggio i maggiori consensi per l'elezione dell'Assemblea Costituente li raccolse la Democrazia Cristiana. Fra il luglio del 1970 e il settembre del 1971 esplosero in città dei moti di protesta, poiché il capoluogo di regione divenne Catanzaro. Dagli anni 60 in poi si delineò un fenomeno di emigrazione verso il nord Italia, che si prolungò per tutti gli anni 70. Negli anni 80 la città attraversò una fase difficile dovuta al ripercuotersi sul tessuto sociale degli eventi legati alla cosiddetta guerra di mafia, che seminò centinaia di morti e ad inchieste giudiziarie che coinvolsero le amministrazioni comunali dell'epoca. La città si estende per 23 km lungo le rive orientali dello stretto di Messina e si arrampica lungo le pendici dell'Aspromonte fino a 1708 metri. Del monte Basilicò. Le sue coordinate geografiche sono 38 gradi 05 20 pollici di latitudine nord e 15 gradi 38 pollici 36 di longitudine est. Reggio è il centro urbano più popoloso della Calabria, è situata all'estremità meridionale della penisola, tra le pendici dell'Aspromonte e la sponda orientale dello stretto di Messina. È una zona fertile grazie al clima mite e alle ricchezze di acque, in cui si sviluppano le colture dell'ulivo, della vite e degli agrumi, in particolare del bergamotto, pianta che cresce esclusivamente nella fascia costiera che va da Reggio a Gioiosa Ionica. Più volte la Salsuolo, da catastrofici terremoti, ha sempre saputo rinascere dalle sue rovine, costruendosi via via un'immagine proiettata nel futuro, senza dimenticare mai la propria storia. Una città singolare e luminosa, le cui ricchezze architettoniche, artistiche e ambientali ne fanno uno dei luoghi più interessanti del meridione. Tra i principali luoghi di straordinaria bellezza e tradizione da poter visitare spiccano le coste tirrenica e ionica e la catena dell'Aspromonte, rinomata vetta calabrese. L'insenatura di Scilla è un quadro unico al mondo, in uno scenario da mille e una notte, con il castello di Ruffo appollaiato sull'erta rupe a ridosso delle acque, spesso sede di convegni e rassegne espositive. Ai piedi del castello si adagia la Marina Grande, una baia da sogno, con gelaterie, pizzerie, disco pub e numerosi ristoranti dove è possibile assaporare ottimo pesce appena pescato. In prossimità del porticciolo si trova la Chiesa dello Spirito Santo, un pregevole esempio di barocco calabrese. Giunti sotto il castello, proseguiamo fino alla Darsena, dove si scopre la vera perla nascosta di Scilla, e Chianalea, un borgo fiabesco che sembra essere emerso dalle acque. L'ora del tramonto è ideale per recarsi al quartiere di San Giorgio. Ad oltre 60 metri di altezza, sulla Marina Grande, permette di intravedere la costa siciliana, che si nasconde dietro Ganzirri, tra cielo e mare tinteggiati di viola e di arancio. A pochi minuti da Scilla si trova Bagnara, e questa è la patria delle matriarche calabresi, le bagnarote, dalle vesti da pregiate alla maniera greca e la tempra virile. Da Cartolina il castello è Marita, sullo sfondo blu intenso del mare, con le case del paese che digradano fino ai terrazzi ricchi di vitigni. Lasciata Bagnara e proseguendo in direzione nord, si incontra il promontorio di Sant'Elia, splendido luogo di stampo irlandese, in cui i grandi scorci verdi si alternano a panorami incredibili, con le isole eolie a stagliarsi sulla linea dell'orizzonte. Declinando verso il mare, incontriamo palmi, sterminate pianure di uliveti fanno da corona alle spiagge di sabbia fine. La località offre mare, divertimento, freschi pomeriggi all'ombra della folta vegetazione a pochi passi dal mare, ma anche l'occasione di scoprire la calabresità in tutte le sue forme più tradizionali. Il Museo di Etnografia e Folklore è un piccolo gioiello di antropologia. Costumi, ceramiche, terracotte, presepi, strumenti antichi utilizzati per i lavori nei campi, le famose conocchie. Palmi è anche il luogo dove tradizioni religiose e usi popolari si intrecciano con effetti mirabili. Assistere alla processione della Varia è di certo un'esperienza unica. Sospesa tra Occidente e Oriente, invece, la costa che cinge il Mar Ionio e un susseguirsi di spiagge incontaminate e millenarie roccaforti. Il primo centro balneare che incontriamo è Melito Porto Salvo, dove Garibaldi sbarcò con i Mille per ben due volte, per proseguire con Capo Spartivento, Bova, Palizzi, luoghi di grande suggestione e dal mare incredibilmente cristallino. Superata l'estrema propaggine meridionale della penisola, ci portiamo in direzione di Bianco, famoso per il suo vino greco. In prossimità di Ardore si trova il suggestivo santuario della Madonna di Bombile, scavato in una parete di tufo che si affaccia sulla vallata sottostante, dal bel portale in pietra del 1750 circa. Il ritorno sulla costa ci impone una lunga sosta nel cuore della Magna Grecia, Locri e Pizepiri, e la città della dea Persefone, con una vastissima zona archeologica con templi, necropoli e l'antico teatro. Sulla costa ionica si trovano località di inestimabile bellezza, a pochissima distanza le une dalle altre, come ad esempio i centri di Siderno e Gioiosa Ionica. In questa cittadina, in agosto, si svolge la tradizionale festa di San Rocco, a passo di Tarantella, e si conservano i resti della villa romana del Naniglio. Superate Caulonia e Riace, attraversiamo Monasterace, per ritrovarci nel cuore della Calabria bizantina. Punta Stilo, nella il capolinea obbligato. Deviando verso l'interno troviamo la suggestiva cattolica, con i suoi affreschi preziosi, e, poco distante, tra i boschi di Bivongi, la chiesa di San Giovanni Terestis, col santuario dei monaci greco-ortodossi del Monte Athos. Nel punto in cui l'aspromonte digrada verso il mare, l'antico borgo di Gerace conserva intatto un ricco patrimonio architettonico ed artistico. La cattedrale, una delle più grandi in Calabria, fu costruita intorno all'anno 1000 e rappresenta una delle meraviglie del patrimonio di chiese di origine bizantina. Da visitare anche la chiesa di San Francesco, in cui si conservano importanti sculture del 300, ed il maestoso castello di Roberto il Guiscardo, da cui si gode un panorama mozzafiato. In vetta ai due mari, Ionio e Tirreno, custode silenzioso di luoghi sacri e foreste incantate, di grotte misteriose e ripide cascate di acqua pura. L'inverno lo tinge di bianco, l'autunno lo colora di rosso, l'aspromonte ad un passo dal cielo, affacciato sul mare. Selvaggio, a tratti inesplorato, l'aspromonte affascina per le sue contraddizioni. Una natura scontrosa che cela meraviglie inattese. Il Parco Nazionale d'Aspromonte è una vera e propria riserva, un luogo di relax totale per i visitatori, un'oasi verdi per gli animali. La macchia fittissima di abeti, faggi e castagni è l'habitat ideale per molte specie in via d'estinzione. Gambarie è la sede del parco, un luogo in cui è possibile trascorrere una fresca estate ed un piacevole inverno, tra natura, sport e divertimento. Giunti nella località Tre Aie, si attraversa il lungo viale tra i boschi. La sosta alla fontanella è d'obbligo per assaporare l'acqua leggera che proviene dalle più pure sorgenti della montagna. Simpatici chioschetti di prodotti tipici confezionati artigianalmente dalle contadine del posto si snocciolano lungo il percorso per arrivare al centro del paese. È un quadro di particolare effetto, con gli abiti tipici e i classici fazzoletti in testa. Le donnine vendono orgogliose ricotte, formaggi, salumi insaccati e l'odorissimo origano. La piazza di Gambarie è circondata da hotel e ristoranti, aperti in tutte le stagioni. La seggiovia permette di raggiungere in pochi minuti la vetta, che offre uno spettacolo magnifico. Tra i monti si può scorgere il mare e l'Etna. La cima più alta è quella di Montalto, che tocca i 1956 metri, dove si trova una rosa dei venti ed un monumento al Redentore eretto nel 1901. Escursionismo e trekking, sci e ippica, difficile annoiarsi. D'estate è possibile recarsi al vicino laghetto per la pesca delle trote. D'inverno la località diviene meta prediletta degli sciatori. Ma il fascino di questi luoghi non è legato esclusivamente alla natura. Anche alla storia vi ha lasciato un segno importante. A pochi chilometri dalla località di Sant'Eufemia d'Aspromonte si trova il Cippo Garibaldi, dove l'eroe rimase ferito durante uno scontro con i piemontesi. Ancora oggi esiste il gigantesco pino su cui Garibaldi si appoggiò dopo il ferimento. Nello stesso luogo, in un piccolo museo, si conservano oggetti e foto di epoca garibaldina. Da Gambarie si può raggiungere il luogo simbolo della religiosità e folklore reggino, il santuario di Maria di Polsi, in cui è possibile ritrovare l'atmosfera mistica che portò i monaci greci a rifugiarsi tra queste montagne. Il centro più vicino a Polsi è San Luca, il paese che diede natali ad uno dei massimi scrittori calabresi, Corrado Alvaro. La capacità di svelare liricamente la realtà umile e dolorosa della sua terra ne ha fatto uno degli autori calabresi più conosciuti del mondo. Il lago Costantino o degli Oleandri si formò nel 1972, a seguito di una grossa frana che, cadendo a valle, ostruì il corso della Fiumara Bonamico. Risalendo il torrente che alimenta il lago vicino all'abitato di San Luca, si possono ammirare splendide gole, le cui pareti si affacciano a strapiombo su di essa. Poco lontano da questa oasi si stacca maestosa Pietra Cappa, un enorme monolito di oltre 100 metri di altezza, sulla cui origine si narrano varie leggende. Il nome deriva dal medioevale Cauca, vuota, la vallata definita la Cappadocia della Calabria, caratterizzata da questi enormi blocchi di roccia erosi dalla pioggia e dal tempo. Un corridoio naturale, creatosi per una frana, permette di attraversare la parte sottostante, nelle cui vicinanze si trovano i resti della chiesa di San Giorgio. Reggio, un paese di ninfe e mostri marini, di fate e di eroi. Terra di incantesimi e sortilegi, cantata da D'Annunzio, celebrata da viaggiatori inglesi dell'Ottocento. Reggio Calabria alimenta la sua magia, sospesa tra fiaba e realtà. Proiettata verso un futuro mediterraneo, conserva tutto il tepore rassicurante della cittadina di provincia ed il fascino accattivante della località turistica. I paesaggi, la vegetazione, i colori, il profumo della zagara e il bergamotto. La mediterraneità di Reggio Calabria si manifesta con una sorprendente varietà di suggestioni. Il lungomare ne è la sintesi perfetta. Un'apoteosi di palme ficus rarissime, specie tropicali ed esotiche, a pochi metri dalla battigia. Uno dei scenari più incantevoli del mondo. Tra natura e storia, cultura e tradizioni, divertimento e curiosità. Un viaggio alla scoperta della città della Fata Morgana, fenomeno naturale che genera una magica visione nelle giornate particolarmente calde e dal mare calmo. La città di Messina, proiettando la propria immagine sulle acque dello stretto, apparirebbe sospesa sull'acqua, più vicina alla sponda reggina, creando una fusione d'immagine unica tra le due città. Reggio Calabria è una città di arte e di scienza, gelosa dell'eredità di un passato glorioso, ma protesa verso un futuro di sviluppo e progresso. Il Museo Archeologico Nazionale custodisce magnifiche ed antiche memorie di età preistorica, greca e romana, e dei vigorosi guerrieri di Riace sembrano difendere tanta ricchezza. L'arte ha il suo luogo simbolo nel Teatro Comunale Francesco Cilea, che rivive oggi gli splendori di un tempo. L'Università Mediterranea, l'Università per Stranieri Dante Alighieri, l'Accademia di Belle Arti e il Conservatorio Francesco Cilea rappresentano i motori del sapere, in una realtà che vanta un livello di secolarizzazione tra i più alti in Italia. Reggio Calabria è una realtà in pieno fermento culturale, dal cinema alla letteratura, dal sociale allo sport. Si moltiplicano i circoli ed associazioni, club e gruppi di giovani che si confrontano sui temi più diversi.